Un caro saluto a tutti. Oggi iniziamo insieme un viaggio lungo e affascinante, un viaggio nella storia del pensiero filosofico che ci condurrà attraverso i secoli sul mare della vita, per usare le parole di Platone, un nome noto a tutti, benché vissuto tra il V e il IV secolo avanti Cristo. In uno dei suoi dialoghi, il Fedone, Platone scrisse infatti: "Trattandosi di questi argomenti, non è possibile se non fare una di queste cose: o apprendere da altri quale sia la verità, oppure scoprirla da se medesimi, ovvero, se ciò fosse impossibile, accettare fra i ragionamenti umani quello migliore e meno facile da confutare, e su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita, a meno che non si possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio su più solida nave, cioè affidandosi a una divina rivelazione. Permettetemi innanzitutto una spiegazione del titolo di questa rubrica, Akros. Akros in greco indica il punto più alto, e la filosofia, serettamente intesa, rappresenta proprio questo. È un cammino che tende al punto più alto, tende cioè al vertice, poiché accompagna verso Dio. Il nostro viaggio parte da lontano. Torniamo indietro nel tempo fino al secondo secolo d.C. Questa fu un'epoca caratterizzata da grandi santi, per lo più sconosciuti, ma a cui dobbiamo molto, perché posero per primi le basi filosofiche e teologiche della dottrina cattolica. L'evangelizzazione in quel periodo era già avvenuta in vaste regioni del mondo allora conosciuto. La prima apologia del cristianesimo che ci sia pervenuta, scoperta peraltro solo verso la fine dell'Ottocento, è di Sant'Aristide Marciano, filosofo greco e padre della Chiesa, vissuto ad Atene all'epoca dell'imperatore romano Antonino Pio, quindi all'incirca verso la metà del secondo secolo d.C., probabilmente attorno all'anno 140. Sant'Aristide Marciano, la cui figura fu ben nota anche al vescovo Eusebio e a San Girolamo, scrisse dunque un'apologia in 17 brevi capitoli. Ma che cosa significa apologia? È uno scritto in difesa di qualcuno o di qualcosa, nel caso specifico in difesa della dottrina cristiana definita la porta della luce. E tale scritto venne indirizzato all'imperatore. Che cosa ci dice Aristide Marciano? Una cosa importante. Egli sostiene infatti che solo i cristiani posseggano la vera filosofia, poiché hanno ricevuto la verità circa Dio, verità che essi, definiti il popolo nuovo, la stirpe beata, testimoniano con la loro purezza di vita. Leggiamo dunque un brano della sua opera. I cristiani non adorano dei stranieri, sono dolci, buoni, pudichi, sinceri, si amano fra loro, non disprezzano la vedova, salvano l'orfano. Colui che possiede dà senza mormorare a colui che non possiede. Allorché vedono dei forestieri, li fanno entrare in casa e ne gioiscono, riconoscendo in essi dei veri fratelli, poiché così chiamano non quelli che lo sono secondo la carne, ma coloro che lo sono secondo l'anima. Osservano esattamente i comandamenti di Dio, vivendo santamente e giustamente, così come il Signore Dio ha loro prescritto. Gli rendono grazie ogni mattina ed ogni sera, per ogni nutrimento, bevanda e ogni altro bene. Queste sono, o imperatore, le loro leggi. I beni che devono ricevere da Dio glieli domandano, e così attraversano questo mondo fino alla fine dei tempi, poiché Dio ha soggettato tutto ad essi. Sono dunque riconoscenti verso di lui perché per loro è stato fatto l'universo intero e la creazione. Di certo questa gente ha trovato la verità. La tradizione ci dice che Sant'Aristide Marciano sia morto martire. La Chiesa ne ricorda la memoria il 31 agosto. Ma figura di maggior spicco è quella di San Giustino, nato nell'anno 100 d.C. a Flavia Neapolis, in Palestina, dove la sua famiglia si era probabilmente stabilita da poco al seguito degli eserciti romani che qualche anno prima avevano sconfitto gli ebrei e distrutto il Tempio di Gerusalemme. San Giustino crebbe pagano, ricevette un'ottima educazione che lo condusse ad approfondire lo studio della filosofia. La fervente ricerca della verità lo portò da Platone a Cristo. Ma sentiamo le sue precise parole scritte nella prima apologia dei cristiani. Io, quando ancora ero discepolo di Platone, ascoltavo le accuse dirette contro i cristiani, ma vedendoli intrepidi di fronte alla morte e di fronte a ciò che gli uomini maggiormente temono, capii che era impossibile che essi vivessero nel male. Per la sua conversione fu determinante la testimonianza dei martiri. San Giustino viaggiò molto, andò a Roma una prima volta e quando vi ritornò aprì una scuola filosofica insegnando i fondamenti razionali della fede cristiana. È noto soprattutto per aver scritto due apologie e un dialogo con Trifone. A lui si deve anche la più antica descrizione della liturgia eucaristica. Nel seguente passo della sua seconda apologia dei cristiani, scritta dopo la conversione, San Giustino sintetizza la sua posizione ormai di cristiano nei confronti della filosofia. Io sono cristiano e me ne glorio, e lo confesso, desidero farmi riconoscere come tale. La dottrina di Platone non è incompatibile con quella di Cristo, ma non coincide perfettamente con essa, non più di quella degli altri, degli stoici, dei poeti e degli scrittori. Ciascuno di questi ha visto, del Verbo divino disseminato per il mondo, ciò che era in rapporto con la sua natura e ha potuto in tal modo esprimere una parziale verità. Ma dal momento che si contraddicono nei punti fondamentali, mostrano di non essere in possesso di una scienza infallibile e di una conoscenza irrefutabile. Tutto ciò che hanno insegnato in modo verace appartiene a noi cristiani. E infatti, dopo Dio, noi adoriamo e amiamo il Logos nato da Dio, eterno e ineffabile, perché Egli si è fatto uomo per noi, per guarirci dai nostri mali, prendendoli su di sé. Gli scrittori hanno potuto vedere la verità in modo oscuro grazie al seme del Logos che è stato deposto in loro. Ma altro è possedere un seme e una somiglianza proporzionata alla propria facoltà. E altro è il Logos stesso, la cui partecipazione e imitazione deriva dalla grazia che da lui proviene. San Giustino ha approfondito anche il rapporto tra il Logos Figlio e Dio Padre, la nozione trinitaria, nonché la dottrina sull'anima, prendendo spunto, ma riformando, quanto espresso nel dialogo Fedone di Platone, in modo tale da far spazio al concetto di resurrezione piuttosto nuovo per l'epoca. Scrive San Giustino in merito: l'anima vive, ma non è essa la vita, bensì partecipa della vita, perché Dio vuole che esista. San Giustino testimoniò fino in fondo la propria fede in Cristo, per la quale fu condannato a morte dal prefetto di Roma, Giunio Rustico. Del processo che subì abbiamo ancora il verbale. Essendosi rifiutato di sacrificare agli dèi e di sottomettersi all'editto dell'imperatore, San Giustino venne flagellato e poi morì decapitato nel 165 d.C. assieme a sei suoi discepoli. Le sue reliquie furono traslate il 22 settembre 1791 e si trovano attualmente sotto l'altare maggiore della collegiata di San Silvestro Papa a Fabbrica di Roma, in provincia di Viterbo. La Chiesa celebra la sua memoria il 1 agosto. È considerato il santo patrono dei filosofi. Tra gli apologisti del secondo secolo di una certa importanza figura anche Tiziano l'Assiro. Fu discepolo di San Giustino e venne da lui convertito. Nella sua opera intitolata Discorso ai Greci manifesta una certa avversione nei confronti della filosofia e della cultura ellenica. Si definisce polemicamente barbaro e dichiara di aver trovato verità e salvezza nella sola Bibbia. Fa sua la tripartizione già presente in San Paolo tra corpo, anima e spirito, proposti in questa successione gerarchica. È solo lo spirito, immagine e somiglianza di Dio, a rendere, secondo Tiziano, l'uomo immortale. Un altro apologista cristiano di un certo successo fu Atenagora di Atene. Nacque attorno al 133 d.C. Di lui si sa molto poco, se ne trovano cenni solo in Metodio, Epifanio e Fozio. Secondo il teologo greco Filippo di Side, Atenagora fu retore e filosofo dell'Accademia di Atene, convertitosi al cristianesimo dopo aver letto le sacre scritture che aveva consultato proprio per trovarvi i temi con cui attaccare gli apologeti cristiani. Si recò poi ad Alessandria d'Egitto, dove fondò il primo nucleo della sua accademia cristiana, che divenne poi celebre. Si ritiene che sia morto attorno al 190 d.C. Sua è una supplica in favore dei cristiani, che compose nella seconda metà del secondo secolo per confutare le accuse rivolte contro coloro che credevano in Cristo, in particolare l'accusa di ateismo. Questo gli permise di fornire la prima prova razionale dell'unicità di Dio e di chiarire il concetto di Trinità. Scrive Atenagora: «Il figlio di Dio, che è mente, in greco si dice nous, è il primo rampollo del Padre. Non che egli sia creato, perché fin dall'inizio Dio aveva in sé il Logos, essendo eternamente congiunto insieme col Logos. Il Figlio, il Logos dunque, procede dal Padre per essere idea e attività produttrice di tutte le cose. Lo Spirito Santo fluisce da Dio e vi rientra come un raggio di sole». In un altro suo scritto dal titolo «Sulla risurrezione dei morti», Atenagora fornisce una serie di prove a favore della risurrezione. Qui si coglie l'influenza che ebbe su di lui il platonismo. Egli dice che l'uomo è composto di un corpo mortale e di un'anima creata come il corpo ma non mortale. Quando il corpo risorge, si ricongiunge all'anima e si ricostituisce così quell'unità nella quale soltanto consiste il vero uomo, l'uomo integrale. Un altro apologeta di cui c'è giunta notizia è San Teofilo di Antiochia, un vescovo e teologo siro. Nato non lontano dalla regione compresa tra il Tigre e l'Eufrate, da pagano che era, si convertì anche egli al cristianesimo dopo aver studiato i testi sacri, in particolar modo i libri profetici. Il vescovo Eusebio di Cesarea ci descrive lo zelo che San Teofilo ebbe nell'affrontare gli eretici, in particolare Marcione. È morto presso la sua sede episcopale ad Antiochia di Siria attorno al 183-185 d.C. La Chiesa ne fa memoria il 13 ottobre. Verso la seconda metà del secondo secolo compose un'opera in tre libri intitolata Apologia ad Autolico. Autolico gli aveva lanciato una sfida, gli chiese di mostrargli il Dio cristiano. San Teofilo allora gli rispose: «Mostrami il tuo uomo e io ti mostrerò il mio Dio». Sembra una frase oscura, in realtà è chiarissima. Solo l'uomo puro può vedere Dio. Sentiamo le parole di San Teofilo: «L'uomo deve avere l'anima pura come un limpido specchio. Se la ruggine corrompe lo specchio, non è più possibile vedervi riflesso il volto umano. Analogamente, se c'è una colpa nell'uomo, non gli è possibile vedere Dio. San Teofilo prosegue sulla via tracciata da San Giustino per spiegare la Trinità, distinguendo un logos immanente o interno a Dio e un logos proferito o pronunciato. L'immortalità, dice, è il premio che Dio dona a chi osservi la sua legge. Tra gli apologeti del II secolo figura anche un anonimo, autore di una lettera di Ogneto, pervenutaci. In questa lettera spiega chi siano i cristiani. Sentiamo le sue parole. I cristiani non si differenziano dagli altri uomini, né per territorio, né per lingua o abiti. Essi non abitano in città proprie, né parlano un linguaggio inusitato. La vita che conducono non ha nulla di strano. La loro dottrina non è frutto di considerazioni e delucubrazioni di persone curiose, né si fanno promotori come alcuni di una qualche teoria umana. Abitano nella propria patria, ma come stranieri. Partecipano a tutto come cittadini e tutto sopportano come forestieri. Ogni terra straniera è loro patria e ogni patria è per loro terra straniera. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Molto belle queste parole, vero? Bene, nel II secolo nacque in Sicilia un certo Panteno. Cresciuto nella religione ellenica e formato alla dottrina stoica, divenuto adulto si convertì al cristianesimo. Nel 180 d.C. fondò ad Alessandria d'Egitto una scuola catechetica chiamata Didascalion, che ben presto divenne un importante centro teologico che raggiunse il suo massimo splendore con i suoi discepoli più famosi, Clemente Alessandrino e Origene. Panteno elaborò la dogmatica cristiana e sviluppò una vera e propria regula fidei, una regola della fede. Secondo San Girolamo, Panteno si recò in India tra il 180 e il 190 d.C. su invito dei cristiani del luogo, allo scopo di migliorarne la preparazione dottrinale con nozioni di carattere teologico e filosofico. Secondo il vescovo Eusebio di Cesarea, invece, avrebbe visitato la Mesopotamia e la Persia. In entrambi i casi possiamo capire che viaggiò molto e riportò anche al suo ritorno una versione in aramaico del Vangelo secondo Matteo. Ad Alessandria morì nel 200 d.C. Proclamato santo, la Chiesa ne fa memoria il 7 luglio. Facciamo ora la conoscenza del primo dei suoi discepoli migliori, San Clemente Alessandrino. Nacque ad Atene o ad Alessandria attorno al 150 d.C. da genitori di religione ellenistica e ricevette un'educazione filosofica. In età ormai adulta si convertì al cristianesimo e decise di viaggiare molto per arricchire sempre di più le proprie conoscenze. Seguì prima un greco della Ionia, poi un altro della Magna Grecia e un terzo della Siria, quindi un egiziano, un assiro e un ebreo convertito. Alla fine di tutto questo peregrinare, attorno al 180 d.C., giunse presso la scuola di teologia di Alessandria d'Egitto, dove conobbe San Panteno, che egli definì una vera ape sicula. Quello fu un incontro decisivo per San Clemente. Capì di aver forse trovato quel che cercava, perché giunse a dire che nei suoi insegnamenti trovò la pace. Così ne divenne allievo, poi collaboratore, e infine, verso il 190 d.C., gli succedette alla guida della scuola, quando San Panteno prese la decisione di spostarsi in regioni lontane per insegnare anche a quelle popolazioni la dottrina cristiana. Sotto la guida di San Clemente, la scuola alessandrina divenne molto nota. Lui la diresse fino al 202, quando la persecuzione dei cristiani, scatenata dall'imperatore Settimio Severo, si abbatté sull'Egitto e si accanì in maniera particolarmente dura contro i catecumeni e contro le scuole che frequentavano. Questo costrinse San Clemente a fuggire. Dopo qualche tempo, peregrinando di chiesa domestica in chiesa domestica, giunse a Cesarea Marittima, dove lo ospitò volentieri l'amico ed ex alunno Alessandro, divenuto vescovo di Gerusalemme. Ma la persecuzione giunse fino lì e il vescovo Alessandro finì incarcerato. San Clemente allora gli promise di prendersi cura della chiesa di Cesarea al suo posto. di fortificarne i fedeli e lo fece così bene da riuscire ben presto a ottenere nuove conversioni. San Clemente morì qui, a Cesarea Marittima, nel 215 circa d.C. È venerato come padre della Chiesa e la sua memoria ricorre il 4 dicembre. Di lui ci restano alcune opere, in particolare il protrettico ai Greci, il Pedagogo, gli Stromati, una omelia e diversi frammenti. Cercò sempre di difendere e approfondire la fede con l'aiuto della filosofia, che costituì un ottimo baluardo per combattere la falsa gnosi e gli attacchi dei nemici della verità. L'asse portante del pensiero di San Clemente consiste nel Logos, che viene inteso in tre modi: come principio creatore del mondo, come principio di ogni forma di sapienza, come principio di salvezza, il Logos incarnato. Bene, siamo giunti al termine di questa prima puntata di Acros, un cammino alla scoperta della vera filosofia, quella che conduce a Dio. Siamo risaliti alle origini e abbiamo così conosciuto i primi apologeti del secondo secolo d.C., ovvero Sant'Aristide Marciano, San Giustino, Tiziano Lassiro, Atenagora di Atene, San Teofilo di Antiochia. E poi abbiamo conosciuto la scuola di Alessandria col suo fondatore San Panteno e il primo dei suoi discepoli più illustri, San Clemente Alessandrino. Ma dobbiamo ancora conoscere l'altro allievo divenuto celebre, Origene. Lo faremo tra una settimana esatta. Non mancate quindi al prossimo appuntamento di Acros. Un caro saluto a tutti.